Allora, no, poi riflettevo sul fatto siate un po' meno tifosi. Ma tifosi di chi? Di che cosa? Mi incuriosisce questa cosa qui. Allora, perché i gol che si mangia Correa sia altro che insomma, Vlahovic potrebbe fare come Lukaku, torna in prestito alla Fiorentina il prossimo anno. Va bene. Ditemi se sono pronti, ce li abbiamo tutte e tre. Allora vado a dare il buon pomeriggio comincio da Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a Simone Braglia. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
E buon pomeriggio al nostro Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
A te Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, buon pomeriggio. Sentite, voglio partire subito chiamando in causa Raimondo, che ha seguito un po' tutto voglio chiudere un po' il discorso nazionale oggi. Voglio farlo con Raimondo, che ha seguito un po' tutto, no? Il momento, diciamo, il pre-partita con l'Inghilterra, l'avvicinamento alla partita con l'Inghilterra, la seconda gara, la trasferta, eccetera. Raimondo, ti voglio chiedere, questo vestito tattico che è venuto fuori diciamo da queste partite, potrebbe essere un vestito tattico definitivo, il 3-5-2, cioè definitivo, o comunque un cambio in questo momento che potremmo rivedere anche prossimamente, perché comunque la nazionale italiana con questo modulo ha colto dei risultati, si è espresso in una certa maniera. Cerchiamo un attimo di capire, tu che sei stato lì, hai vissuto un po' tutto questo periodo, questi giorni, è una cosa momentanea oppure credi che possano derivare delle indicazioni in prospettiva?
Allora Marco, il 3-5-2 è nato ed è stato dettato dall'emergenza totale della nazionale con cui ha dovuto fare i conti Roberto Mancini, perché si è ritrovato lunedì scorso, quindi ormai 9 giorni fa, senza in pratica tutti gli esterni d'attacco, perché ha dovuto rinunciare in primis a Chiesa, Berardi, a Insigne per problemi familiari. E poi sono venuti meno anche altri giocatori, penso a Politano, penso a Pellegrini, quindi di fatto non c'erano esterni titolari, o meglio gli esterni titolari d'attacco che hanno contraddistinto il suo quadriennio. Quindi nasce come soluzione d'emergenza su cui di fatto Mancini riflette fino a venerdì, fino alla mattina di venerdì. Poi sceglie il 3-5-2 contro l'Inghilterra, va meglio del previsto quel 3-5-2, perché è stata una vittoria per certi versi sorprendente, lo conferma nella serata di lunedì a Budapest convintamente, e lì l'Italia si esprime ancora bene contro l'Ungheria. Difficile dire che quando rientreranno i big, penso a Chiesa, penso a Berardi, penso a Pellegrini, insomma, si andrà avanti ancora col 3-5-2, però oggi il 3-5-2 è un'alternativa reale. Se venerdì scorso era solo una soluzione d'emergenza, oggi Mancini sa che può contare anche sul 3-5-2.
Braglia, tu che ne pensi? Potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione con più continuità, anche perché i giocatori che ha nominato Raimondo, no, di quelli che mancavano, comunque questo modulo lo conoscono e quindi potrebbe essere anche una strada. Che dici?
Ma no, non lo so, io penso che la duttilità di ogni giocatore sia di avere spirito d'adattamento a seconda delle partite che poi va ad incontrare. Che il 3-5-2 può essere oggi l'alternativa corretta, sì, ok, l'hanno dimostrato i fatti, però che sia poi definitiva, no, non credo che possa essere definitiva. Dipende sempre dalle disponibilità dei giocatori a disposizione e dall'avversario che poi anche incontri, perché non è che uno schema deve essere per forza, anzi, un allenatore poi diventa un allenatore carismatico quando ha duttilità di gestione in merito a quello che diceva De Magistris in questo momento. Se ci sono delle assenze, e poi non è detto che poi queste assenze, se avessero giocato loro, avrebbero fatto gli stessi risultati che hanno fatto questi. Io dico che l'Italia all'Italia è ritornato con lo spirito di abnegazione dovuto proprio all'emergenza di giocatori cardine che potevano.
Hai visto che Donnarumma
eventualmente...
sì.
Vedi, io, ma Donnarumma ne deriva da un discorso. Quando dico che in una squadra c'è il portiere numero 1 e il portiere numero 12, Donnarumma come Meretta stanno esprimendosi ai livelli che si sono sempre espressi, perché c'è chiarezza e trasparenza di decisione da parte dei rispettivi allenatori. Forse Meretta un po' meno, però
sta guadagnando, ormai ha guadagnato terreno importante, dai.
Sì, in questo momento
si è convinto pure Spalletti, dai.
preferisco non rispondere.
Tu sei polemico su questa cosa, poi ci torniamo un attimo.
Sì, no, sono polemico perché un allenatore non si può esprimere in un suo giocatore in quel modo in cui è, perché poi lede anche se stesso e lede anche la squadra di appartenenza di dove il giocatore gioca. Quindi io credo che bisognerebbe a livello di comunicazione essere più bravi di ovattare determinati tipi di decisioni, ecco, tutto lì, in ruoli cardine quali del portiere.
Tu l'hai sempre sottolineata questa cosa. Stefano Impallomeni.
Su cosa? Sul sistema di gioco?
Sì,
nuovo?
Pensi che possa essere un'indicazione? Volevo chiudere questo.
In generale il 3-5-2 è il sistema, quello del salvacrisi, insomma, scacciacrisi. È un sistema di gioco in cui se hai degli esterni che stanno bene in condizione può esaltare, può dare equilibrio, compattezza e soprattutto far giocare i reparti, insomma, molto vicini tra di loro. Di Lorenzo e Di Marco sono stati tra i migliori, non è un caso, e poi la squadra si è saputa esprimere molto bene, dove il centrocampista si può nascondere, si può esaltare, e dove i tre difensori centrali, Bonucci è andato molto bene, cioè nel senso, un altro sistema di gioco forse avrebbe sofferto. Cioè, è un sistema di gioco che nasce dalle crisi e poi paradossalmente può avere delle controindicazioni, perché se gli esterni non stanno bene poi c'è l'effetto boomerang e denunci la seconda crisi. Per esempio, se penso all'Inter con Perisic e Dumfries lo scorso anno, era uno spettacolo. Adesso 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-2-1, diciamo della difesa a 3 come la Roma, se ha gli esterni che stanno in condizione è un'altra squadra. Si esprimono tutti bene, cioè tutti trovano poi spazio, tempo, metri giusti per esaltare le proprie caratteristiche. E io credo che tutto dipenda dalla condizione degli esterni, che aiuta molto poi a esprimere bene questo sistema. Mancini forse avrà visto questo, è stato molto bravo e non credo che continuerà su questa strada, perché no?
E vedremo, avremo tempo e modo poi di vedere questa situazione, se avrà continuità oppure se ci sarà il ritorno, diciamo, a quel modulo, come diceva Raimondo, che comunque ha caratterizzato, no,
credo, Marco. Prego, comunque, Raimondo, che gli allenatori abbiano preso appunti, cioè vedere Bonucci così,
bravo,
in nazionale,
volevo andare lì,
alla Juventus non l'abbiamo mai visto negli ultimi anni, e come diceva Stefano, la difesa 3 per Bonucci è tutt'altro sistema, perché lo vedevi libero di guidare la difesa, libero di impostare la manovra. È lì che Bonucci è più bravo degli altri, e infatti l'abbiamo visto anche venerdì sera. Ma non solo Bonucci, Federico Di Marco in questo avvio di stagione è sempre stato un ibrido nell'Inter, spesso e volentieri Mancini
ha fatto anche
l'ha utilizzato molto più come terzo di difesa piuttosto che come esterno di centrocampo, e invece è stato secondo me tra i migliori sia con l'Inghilterra che con l'Ungheria, a prescindere dal gol. Molto bene anche Cristante, Raspadori, che può fare benissimo la prima punta e lo potrà fare anche con Spalletti. Cioè, da questo punto di vista credo che la nazionale abbia lasciato qualcosa di importante anche per i club, su cui adesso gli allenatori devono lavorarci. Al contrario, secondo me Galtier ha lasciato a Mancini a un Donnarumma, e l'abbiamo rivisto, cioè la tranquillità, come diceva Simone Braia, di un portiere che sa nel suo club di essere titolare a prescindere dal singolo errore, fa la differenza, e abbiamo visto onestamente tutt'altro Donnarumma rispetto a quello di giugno, quello di marzo e quello dello scorso autunno.
Tu hai già lanciato un tema, no? Che, diciamo così, potrebbe essere quella, se arriva l'indicazione importante per la Juventus, Braglia, quindi visto, insomma, che Bonucci così, poi hai visto, no, ieri sera Kostic e Vlahovic, quindi quando va, adesso voglio dire una cattiveria, però non è una cattiveria, ma quando cambiano un po' ambiente, chi va via oppure cambia ambiente va da altre parti in casa Juve e si esprimono meglio. Vedi, mi viene in mente Kulusevski, Bentancur, in nazionale Kostic e Vlahovic, Bonucci, non so, è un'indicazione, Braglia.
che
provocatore, cioè sono fatti questi, sembra che dopo, mi scrivono che sono tifoso di, non so di che cosa, però
ma ti vengo dietro volentieri, cioè ti vengo dietro volentieri, non perché possa averla con l'uno, con l'altro, ma è chiaro quello che la tua domanda è chiara, l'indicazione che tu dai, e credo, come ha detto giustamente De Magistris, che da questi spunti debbano prendersi, devono essere annotati da parte dei rispettivi allenatori, perché io ti dico, ma il Genoa stesso di dove quando giocavo io, lo schema era quello, 3-5-2 che diventava un 5-3-2 in fase difensiva, quindi era la stessa identica cosa, ma non è un discorso di emergenza o non emergenza, è un discorso proprio neanche di difficoltà, è un discorso che c'è più equilibrio, poi ci sono i rispettivi attori, i giocatori che con un modulo si trovano meglio che rispetto ad un altro, e lì sta nella bravura degli allenatori e di capire, va bene, come posizionare i rispettivi giocatori all'interno di un contesto, e spero che la Juventus ne tragga le giuste considerazioni, e quindi spero che non si intestardiscano a livello di management in un discorso che ad oggi non ha portato altro che delle fasi negative come club.
Stefano, è un'indicazione per la Juve?
Allegri ci ha provato, poi ha cambiato, poi ha ragione Simone, nel senso che poi un allenatore, come hai detto giustamente tu, hai osservato tu, sono indicazioni poi anche per gli allenatori di club, come diceva anche De Magistris. Io credo che poi alla fine, se Di Marco fa il fuoco in nazionale, non lo fa nell'Inter, e se Kostic va bene, se Vlahovic, cioè voglio dire, secondo me, ripeto, come dicevamo anche nei giorni scorsi, serve anche un po' di autocritica relativamente a Inter e Juventus. Abbiamo detto che sono due squadre molto forti, stanno vivendo una piccola crisi, e credo che sia anche una crisi non legata soltanto, diciamo, all'aspetto degli infortuni, alla condizione atletica ancora raggiunta dai suoi giocatori migliori, però credo che ci debba essere anche un'invenzione, una valutazione, un sistema che in questo momento magari serve alla squadra rispetto a un altro momento. Insomma, poi i campionati, le stagioni sono fatti di momenti, di capire come puoi buttare giù una squadra. Un allenatore è pagato per questo, Noi siamo pagati per vedere le partite e magari anche per dire stronzate, forse oltre illecito, però no, secondo il loro punto di vista, però secondo me poi le partite le vediamo tutti e ognuno dice la propria. Se la squadra, se la Juventus, io come ho detto l'altra volta, è scarsa, non mi iscrivo a questo tipo di partito. Per me la Juventus è molto forte, può lottare per il titolo, poi se arriverà decima o settima, ci sarà stato qualche cosa che non è, però i giocatori ci sono. Se poi vogliamo, perché Bonucci gioca bene in nazionale, detto bene, perché allora non è arrivato, cioè voglio dire, secondo me l'allenatore deve vedere pure se un giocatore a fine carriera, con l'età avanzata, adesso è quarto all time nelle presenze, dice vabbè, ma allora questo ormai ha perso. Tu devi tirare fuori il meglio.
Oppure non c'è più feeling
calciatore.
Con l'allenatore, ragazzi. Oppure non c'è feeling con l'allenatore, perché
ma
poi
non lo
bisogna...
so, sai, adesso non lo so, Marco, però voglio dire, adesso ho
la
fatto
metto lì,
di Bonucci, ma come tanti esempi, tanti calciatori, perché Di Marco... come diceva Di Maggio, cioè, è un giocatore straordinario. Anche lo scorso anno con l'Inter, invece a volte sembra frenato, non sa se andare avanti, se stare dietro, cioè, c'è un timore diverso, no? Invece li ho visti sbloccati, liberi. Cioè, un giocatore anche nelle crisi deve far uscire fuori anche l'allenatore, deve far uscire anche un po' di serenità. Insomma, come dicevamo prima, è vero che gli allenatori buttano giù i sistemi di gioco, sono le guide, le cose, ma anche mentalmente non lo capisci chi allenano, perché se un giocatore magari non dice niente, passano due settimane, stai zitto, dici sì mister, tutto bene, ma invece non va bene niente, perché anche nel dialogo tra un calciatore e un allenatore va bene niente, e non va bene niente, perché ci deve essere un confronto e ci deve essere anche un faccia a faccia critico per far crescere e per migliorare le cose. Se c'è giocatori buoni dentro la squadra e non vinci, e tu devi fare in modo che questi giocatori vadano bene. Adesso poi decidi come giocare, 3-5-2, 4-3, 4-4-2, fai come te pare. Però voglio dire, non puoi stare in questa situazione, no? Inter e Juve non possono stare con queste classifiche, dai, su, in questo campionato più che anonimo, insomma, diciamo così, arriva, dai, su.
In questo campionato anonimo, sentite, ci sono delle domande, vengo un attimo da te Raimondo, perché c'è, e poi la rigiriamo anche a Braglia e a Impallomeni, dice: l'Italia può giocare come vuole, l'importante è non vedere più insieme Giorginio e Verratti, quindi stroncati, non ti danno profondità, non hanno tempi di inserimento e rallentano completamente il gioco, può giocarne uno solo ma mai insieme. Osservazione che condivido in parte. Raimondo,
Ci abbiamo vinto un europeo, Marco. Ci abbiamo vinto un europeo con Giorginio e Verratti. Non lo so, dipende sempre poi da come giochi, dipende sempre dal momento, dalla condizione fisica di determinati giocatori. Però parliamo di due giocatori che hanno più esperienza internazionale nella nostra nazionale, Giorginio e Verratti. Sono gli unici veri top player che hanno giocato ad altissimi livelli in Champions negli ultimi anni.
Vero, verissimo,
cioè, non si
rinuncia
a cuor leggero
a due giocatori così. Sono d'accordo.
Poi certo, devi costruire un certo tipo di gioco e all'ultimo europeo l'ha fatto, perché sono due giocatori che hanno alcune caratteristiche simili. Quindi è impensabile giocare ad esempio col 3-5-2, oppure molto difficile con Giorginio e Verratti. È chiaro che se li metti insieme il 4-3-3 può essere un modulo più congeniale, però insomma rinunciarci è dura perché parliamo di una nazionale che è una nazionale che ha poca esperienza internazionale, con tanti giovani, e gridiamo quasi il miracolo quando battiamo l'Inghilterra come è accaduto venerdì, perché insomma da un lato c'era l'Italia con due giocatori, due attaccanti che fino a qualche mese fa erano al Sassuolo, ora provano a ritagliarsi spazio al Napoli e al West Ham, e dall'altro lato c'erano gli attaccanti del Chelsea, del City, del Tottenham, dell'Arsenal. È chiaro che dal punto di vista tecnico, dell'esperienza internazionale, questo lo paghi. Poi non è tutto, l'abbiamo visto anche venerdì, però parti sfavorito. Giorginio e Verratti da questo punto di vista, Marco, sono due dei pochi punti fermi, leader, giocatori di esperienza internazionale che abbiamo.
Braglia.
Sì, no, sono d'accordo, in un contesto di Nation League, magari forse in un discorso, perché bisogna fare forse, dei distinguo anche sulla competizione. Perché non c'erano i cosiddetti chiamati, sì, c'erano in parte, ma in parte mancavano magari alcuni giocatori cardine delle altre nazionali. Detto questo, comunque è un discorso che gli spunti di positività da dover prendere sono stati notevoli per quanto riguarda le due partite, e quindi io dico che comunque sono allineato pienamente con quello che ha detto De Magistris, cioè due giocatori fondamentali. Ci abbiamo vinto l'Europeo giocando come abbiamo giocato, e quindi non possiamo secondo me fare a meno di un'esperienza internazionale che comunque serve, perché una delle cose che abbiamo notato, almeno io ho notato, è che tante volte non riusciamo nella gestione della palla, cioè quando siamo andati in difficoltà con l'Ungheria, e quindi perdevamo spesso palla e la tenevamo poco. Cioè la domanda che ha fatto lo spettatore è da ribaltare con quei giocatori che possono gestire in momenti topici una partita che può essere delicata o meno. Ecco, io credo che De Magistris sono d'accordo con quello che è stata l'analisi di De Magistris.
Ti aggiungo Simone, che poi vedendola anche dal campo, cioè nel secondo tempo l'Italia ha fatto proprio fatica a reggere l'ambiente, a reggere la Puskas Arena al di là dell'Ungheria. E lì l'avvertivi l'inesperienza della nazionale, non a caso benissimo Raspadori, benissimo Di Marco, ma con l'Ungheria il migliore in campo è stato Gigio Donnarumma, non a caso, perché nel secondo tempo lo vedevi che a questa squadra mancava esperienza internazionale, leadership, capacità di gestire certe situazioni.
In Pallomeni.
Io invece la vedo diversamente, io ho visto una buona nazionale, sono d'accordo con Mancini negli ultimi 20 minuti, come ha detto anche Simone, la gestione del pallone stava impazzendo e non gli sono piaciuti, e devo dire che neanche a me sono piaciuti. Però voglio dire, l'Ungheria è una squadra rivelazione, è una squadra tosta, una squadra che ha battuto la Germania e l'Inghilterra, una squadra che stava per andare nella Final Four. Ci siamo andati noi, ci siamo andati lì, abbiamo vinto 2-0, sì, Donnarumma ha fatto quello che doveva fare, e anche perché insomma le parate, sì, sono state grandi parate, uno il colpo di testa, quello non lo so come ha colpito di testa, fa un colpo di testa così, non lo so, adesso ha fatto un grande intervento, gli altri due gli ha tirato in bocca due volte, adesso poi Simone dirà ma che ha fatto due grandi interventi,
infatti lo chiedevo.
Donnarumma ha fatto il suo, Donnarumma ha fatto il suo, ragazzi, dai, non è che ha fatto delle parate, ha fatto il suo, gli hanno tirato in bocca due volte, ha parato, e poi il colpo di testa, roba che non ho mai visto, un colpo di testa che non lo so dove ha colpito di testa, quello Starlice, come si chiama quello là, che 9 volte su 10 è gol, l'ha sbagliato lui col piede, col ginocchio l'ha presa, è stato bravo. Quindi istinto 10, ha fatto il suo anche la nazionale. Io dirò, aggiungo una cosa, purtroppo noi rosichiamo di questo, a novembre vedremo il mondiale da casa, tutti quanti, insieme alla nazionale, insieme a Mancini. Credo che questa sia una ferita dolorosa, perché ci fa raccontare un altro, cioè è vero che è una crisi per la seconda volta, però insomma non è la stessa cosa di Ventura. Lì era a fine corsa, una cosa difficile da capire, era un discorso molto più difficile, uno spogliatoio più diciamo difficile da gestire. Qui Mancini si è ritrovato, ha sbagliato due calci di rigore a Giorgini, perché poi la storia è questa: non si è andato al mondiale, si è ritornato, Marco, tu sempre l'hai sottolineato, a settembre. Avete notato la nazionale che c'ha più gamba? Perché? Perché abbiamo cominciato il campionato prima e i giocatori hanno più, più partite nelle gambe. Si è andato contro la Macedonia, che intereggevi dritto, anche, cioè era cominciato da poco il campionato, la sbornia dell'europeo, errore di valutazione, forse qualche cosa, il braccino, e te la sei presa in quel posto. Però voglio dire, no, diciamo che Mancini si presenta con Gnonto, le trova tutte, come dire, c'ho questi, vado avanti e cerco, certo, di trovare qualche soluzione. Poi sono d'accordo con te, Marco, sul discorso della prospettiva. Cioè, tu ieri hai detto, cerchiamo di fare un lavoro in prospettiva, però sai, sei compresso dai tempi, dalle istanze, dalle pressioni, devi vincere, devi dimostrare, insomma, devi riscattarti, non è così facile. Eppure però c'è un tentativo di un gruppo, io ho rivisto lo spirito di gruppo, cioè io noto che questa nazionale è forte quando non è sotto pressione. Allora va a fare un europeo da outsider, cerchiamo di superare i quarti, ecco, no, era questo un po' l'obiettivo, e lo vai a vincere. Poi quando devi qualificarti, un po' delle situazioni, delle concause che si sono verificate, non lo fai, poi esci fuori dal mondiale e allora bisogna riscattare, e entra in campo con un altro spirito. Cioè, io ho visto Barella dannarsi l'anima, ho visto Cristante giocare delle partite sontuose, Giorginho, lo stesso Giorginho che ci ha messo, cioè ho rivisto, noi siamo forti se siamo tutti uniti e compatti, concentrati, noi non siamo i più forti.
Sì, questo è vero, è stato anche loro per la dimostrazione.
Allora, adesso stiamo esaltando la scaloneta, che 35 partite che non perde, ma vi ricordate l'Italia che non perdeva e dicevamo Madonna, miracolo Mancini, la nazionale.
Sì, vero. Poi dopo arrivate, arrivano pure le sconfitte dopo. No, ma io su una cosa sono d'accordo con l'ascoltatore, che i due play in mezzo al campo secondo me si fatica un po', e questo non vuol dire che non possono giocare insieme, però qualche volta qualche situazione, diciamo così, da rivedere ci può stare, perché sono due play puri comunque, sia Verratti che Giorginho. Su questo un po' sono d'accordo con l'ascoltatore, magari che tutte e due insieme non sempre possono esserci, però questa è l'idea.
Mancini
sa più di noi, ci mancherebbe.
Ha cambiato anche il gioco,
è vero.
Il possesso palla, sto palleggio stucchevole, non porta più a niente, perché non c'è Chiesa, non c'è altri giocatori, e allora con altri giocatori cerchi la profondità, la verticalizzazione, la nazionale che attacca più la profondità.
Sì, no, assolutamente.
La verticalizzazione del gioco e non più il possesso di palla, perché con Giorginho e Verratti, come diceva Simone, c'è quello. Invece adesso lui prende la palla, riparte con un altro sistema e poi presta alto, va a riconquistare la palla. Io ho visto i primi 20 minuti con l'Ungheria.
Certo. Quindi allora, ti fermo un attimo, Stefano, perché ho un minuto anche meno e poi devo andare in pausa. Però vi voglio chiedere una cosa, se mi date un'indicazione. Questo Raspadori qui che adesso abbiamo visto, che fa due gol praticamente in nazionale e quindi tornerà bello carico al Napoli, può mettere un po' in difficoltà in prospettiva Spalletti con Osimhen lì davanti, Raimondo?
Ma secondo me no, perché Raspadori, per come pensa il Napoli, Spalletti è la mezza punta, gioca alle spalle di Osimhen. Poi certo può fare anche la prima punta, l'ha fatta anche in questo avvio di stagione, però io credo che quando tornerà Osimhen sarà il centravanti titolare di questo Napoli, con un Napoli anche con Raspadori mezza punta e due esterni. Si giocherà col 4-2-3-1 e lo farà spesso, perché poi il Napoli è squadra che in quasi tutte le circostanze vuole provare a comandare il gioco, tenere il pallone, quindi vedremo spesso secondo me una mezza punta offensiva, però diciamo che Osimhen nel ruolo di centravanti in questo Napoli resta il titolare.
E il Pallomeni, sei d'accordo anche tu?
Ma io sono d'accordo che serviranno tutte e due. Io credo che poi gli scudetti, i campionati li vinci se sei bravo poi ad alternare, no? Osimhen ti serve, c'è una forza devastante, ti ribalta il gioco, l'azione è un po' grezzo. Raspadori è forte, poi Simeone pure. Secondo me ci avranno tutti quanti là delle motivazioni. Spalletti, se riuscirà come col bilancino del farmacista, così a dosare le potenzialità, gli stati di forma dei rispettivi attaccanti, secondo me il Napoli è tra i candidati allo scudetto.
Braglia,
alla fine è quello il discorso.
Sì, Braglia, tu che dici? Può metterlo un po' in difficoltà oppure no? E quindi, come dice Raimondo, ognuno avrà il suo spazio con i ruoli differenti, oppure che dici?
Ma io andrei piano col considerare la Raspadori, che ha fatto due ottime partite, però ci sono due giocatori a Napoli che in questo momento possono essere possono giocare tutte e tre assieme, a mio modo di vedere. Detto questo, però, Raspadori deve ancora completarsi. Ha notevoli prospettive, ma prima di parlare di sostituire Osimhen, no. In questo momento non credo proprio.
Staremo a vedere.
Marco, scusami, a proposito di nazionale, è una dichiarazione di Mancini che è stata molto, molto chiara, eh? Allora, lui continua nelle sue visioni, scusa, perdonami, prendo 5 secondi. Lui dice: l'obiettivo con l'Italia è di vincere il mondiale 2026 in Nord America.
Sì.
La nazionale è aperta a tutti i giocatori, anche a quelli che si sono comportati male, a patto che si scusino con il gruppo.
Ah, hai chi capito? È questo? Io mi c'ho una mezza idea. Raimondo, tu che sei stato sempre lì vicino a loro, una mezza idea ce l'hai.
Non ci sono dubbi, Marco.
Chi
Marco,
è?
Non
dammi
ci sono
nome
dubbi.
E cognome. Questo, nome e cognome.
È un chiaro messaggio a Zaniolo e Zaccagni.
Zaniolo e
Zaccagni, è un chiaro messaggio a entrambi, anche perché di questi tempi la loro convocazione era quasi necessaria, eppure Mancini ha voluto quasi lanciare un codice etico a questa nazionale, cioè si viene in nazionale quando si vuol sempre venire in nazionale, soprattutto nei momenti più difficili, la nazionale non è seconda a nessuno e quindi ha preferito convocare Cancellieri e Zerbin piuttosto che Zaniolo e Zaccagni proprio per lanciare questo messaggio, e questa dichiarazione è diretta a loro.
Questa è diretta a loro, Braglia, sei anche tu d'accordo? Frecciatina.
Ragionissima, anche se Doriano ha ragionissima.
Vedi, tu fai pure il derby. Vabbè,
ha perfettamente ragione, ma l'Italia ha fatto risultati proprio per questo motivo.
Hai capito, frecciatina. Staremo un po' a vedere, va bene. Io ringrazio tantissimo Simone Braglia e Raimondo De Magistris per essere stati con noi. Grazie ragazzi, a presto e buon lavoro.
Ciao, ciao a tutti, ciao Stefano.
A presto, grazie.
Ciao, Simone.
Rimani lì, caro Stefano, perché facciamo un altro giro. Arriva anche un tattico con te dopo, quindi facciamo un attimo, vediamo sta ripartenza della Serie A. Ci proiettiamo un po' a questa ripartenza: chi può salire, chi può scendere, chi si può mettere in mostra, chi si deve riprendere. A tra poco, sempre qui a Maracanã. TMV Radio.